Care sorelle, cari fratelli, una volta è scritto nel giornale che un ragazzo con la sua macchina è finito male sugli gradini di una chiesa. E poi è interessante leggere il perché. Si era fidato ciecamente del suo navigatore satellitare che aveva detto di svoltare a sinistra e di prendere le scale. Ecco, caro attrezzo, tutti venuti per tirarlo via. E così finita l'avventura con il navigatore. Anch'io quasi quasi una volta a me è successo, perché quando io voglio provare strade nuove, io mi faccio dire dal mio satellitare dove voglio andare. E visto che per ben 9 anni ero nel comitato esecutivo del Servizio Cristiano di Riesi, mi sono ad un certo punto seccato di andare sempre la stessa strada via Catania, che è sempre un maxi ingorgo. Mi rubava un'ora di camminata questa via per Catania. Ho detto: deve esserci una strada all'ovest dell'Etna. Allora programmo il mio navigatore, vado, è già buio. Ad un certo punto mi fa entrare in una strada sterrata. Però, visto che avevo scelto la strada più breve, ogni tanto lo fa. Il dubbio mi è venuto quando alla mia sinistra vedevo un fiume, acqua scura, su questa strada sterrata, e mi dice: devi andare a sinistra. E ho detto: ma io qua il ponte non lo vedo, e quindi ho dovuto fare retromarcia, e tornare. Quindi ogni tanto non è così pratico il navigatore, però comunque è utile. A me ha aiutato molto anche per conoscere un po' Udine. Le prime volte che ho fatto le visite a delle persone, ho programmato: voglio andare da te, e ho programmato e sono andato da te in bicicletta, ma comunque. Però anche con la bicicletta ogni tanto c'è necessità, perché ci sono delle belle stradine, delle piste ciclabili lontano dal traffico. È utile, quindi indica la strada, ci dà orientamento e ci aiuta a trovare dei luoghi che prima non abbiamo ancora visitato. E in certo modo ci dà anche la sicurezza alla guida. È anche un trucco mio: quando c'è nebbia fuori, io accendo il display con il navigatore, perché mi anticipa già la curva, così vedo quando viene la curva, che forse non vedo in tempo, quindi vado a vista con questo. Ci dà sicurezza. È positivo che i navigatori esistano, io non so come abbiamo fatto senza, ma comunque è molto pratica. Però una cosa importante: non possono sostituire il pensiero alla guida. E non sono una scusa, perché se io vado controsenso perché il mio navigatore me lo dice e vengo fermato, non posso dire: guardate, lui me l'ha detto. E quindi non funziona così. Però perché vi racconto tutta questa storia? Perché in fondo anche nella nostra vita abbiamo bisogno di sistemi di navigazione. Si chiamano principi. La maggior parte delle persone almeno segue alcuni principi o atteggiamenti fondamentali nella propria vita. Seguiremo regole che abbiamo stabilito per noi stesse o regole che altri hanno stabilito e che riteniamo giuste. Ma ha senso seguire queste regole senza il proprio pensiero, nel bene e nel male? Quindi non rischiamo di finire sui gradini della chiesa o nel fiume, se noi ciecamente prendiamo un principio o lo applichiamo a tutto quello che vogliamo fare. Faccio esempi semplici. Io sono fra le persone che amo essere puntuale. Mio padre mi ha insegnato: meglio 5 minuti prima che 1 minuto in ritardo. Quella era la nostra regola. Ma cosa succede quando qualcuno ha bisogno del mio aiuto immediato, quando io vado per un'attività della chiesa, per esempio, e io vengo trattenuto? È meglio arrivare. Non arrivare in ritardo, o meglio aiutare? Chiaro, è la decisione che avremmo preso lì. Ecco, per altri è molto importante non mentire, ma dire sempre la verità. Essere sinceri ed onesti. ma non ci sono anche le bugie giustificate? Un esempio è quando un potere criminale, uno Stato totalitario, chiede alle persone di tradire gli amici e di dire: ma dove sono? Tu lo sai benissimo. Dici sì o dici no. Oppure quando all'inizio di una diagnosi di malattia si omettono cose molto spiacevoli, o anche solo la piccola bugia per educazione, quando uno che fa una conferenza per noi dice: sono contento di essere con voi oggi, ma dentro la sua testa vorrebbe stare al camino con sua moglie e leggere un bel libro, ecco. Però comunque lo dice per non deludere l'audience, ecco. E ora andiamo sulla fede, sul nostro rapporto con Dio. Anche lì devono essere dei principi, no? E devono essere rispettati, non è così? E ora arriviamo al nostro testo, il testo di Qohelet, o come nelle nostre Bibbie, Ecclesiaste. Ve ne siete accorti? Il nostro testo ne pone un grande punto interrogativo su qualsiasi principio di vita. E mi sono chiesto, quando ho letto per la prima volta, anche se poi mi sono ricordato che 6 anni fa ho predicato iniziando con un brano della Erste Allgemeine Verunsicherung, la prima generale incertezza, che è un gruppo austriaco che ha parlato proprio sul tema di questo brano, ecco. Però, questo sì. Però mi sono chiesto, ma qui la Bibbia non predica un semplice e primitivo arrancare a qualsiasi prezzo nella vita, se leggiamo questo nostro brano? Dovrebbe essere quello che predica l'Ecclesiaste, il principio su cui basare la nostra vita e le nostre decisioni? Io penso che non può essere vero, perché io mi aspetto dalla Bibbia chiarezza, linearità. I comandamenti, ora andiamo verso i 10 comandamenti nel catechismo, sono regole di vita, no? La Bibbia non esorta forse continuamente alla giustizia? O al contrario, di tenersi lontani dalle impietà e dalla malvagità? E il libro biblico di Qohelet, o Ecclesiaste, da cui è tratto il testo della nostra predicazione oggi, è un libro sapienziale, insieme a Proverbi, a Giobbe e anche a molti Salmi. Sono scritti da donne e da uomini che hanno osservato molto da vicino la vita quotidiana e il mondo che li circondava. Poi hanno messo per iscritto un po' un riassunto delle loro osservazioni. Il risultato è questo insieme di regole della vita. Regole, se seguite, possono far sì che la vita vada per il verso giusto. Anche il nostro testo fa capire che tutto quello che dice parte dall'osservazione della realtà. Ho visto tutto questo, è l'inizio del nostro testo. Quindi chi vorrebbe contraddire ciò che è registrato qui come una constatazione? E poi un uomo malvagio vive a lungo, è in pace con la sua malvagità. E viceversa, un giusto perisce a causa della sua giustizia. Anche se non è facile stabilire se ciò a cui si fa riferimento qui è a causa della sua giustizia o per la sua giustizia. Entrambe le cose sono possibili nell'originale ebraico. E la vita ci insegna anche che chi si impegna a vivere sempre secondo i principi della giustizia può fallire miseramente a causa dei propri ideali, della propria testardaggine, ma anche della realtà della vita. E a cosa ora ci invita il nostro testo? Cosa suggerisce il nostro saggio senza nome per affrontare questa situazione? Quale consiglio ci dà il Qohelet? Ebbene, mette in guardia con urgenza dal troppo. e anche in questo caso ci lascia senza fiato. Non siate troppo giusti o troppo saggi per non rovinarvi. È possibile? Si può essere troppo giusto? Troppo saggi? La giustizia e la saggezza non sono mai abbastanza, no? La giustizia e la saggezza sono qualità e comportamenti del tutto positivi e buoni. Tuttavia, secondo Coelet, sembra che ci sia un eccesso. È evidente che quando dà i suoi consigli, ha in mente un certo tipo di persone. Una persona che si attiene scrupolosamente alle leggi religiose, etiche e alle istruzioni dei maestri di saggezza. Egli pensa che questo sia il modo per fare fortuna nella vita, o almeno di vivere a lungo. E in fondo mette in dubbio questo, Coelet. Non posso fare fortuna né garantire una lunga vita a me stesso. Non posso creare fortuna per me stesso e da me stesso. Non c'è alcuna garanzia di merito. La felicità, il senso, una buona vita arriveranno, oppure no. C'è un'altra cosa che la persona troppo giusta e saggia dimentica. La vita vera non può essere messa non può essere incastrata nell'impalcatura delle leggi, delle regole di vita. Si può solo vivere in modo pratico e concreto, nel qui ed ora. Forse anche voi conoscete di persone che Coelet ha in mente, quelli che hanno sempre ragione e che vogliono sempre dirci cosa è giusta e cosa è sbagliata, che hanno una risposta per tutto, anche se non si chiede loro nulla, che vogliono dirmi cosa devo pensare e come devo vivere. Gesù ha descritto questo tipo di persona nella storia del fariseo e dell'esattore delle tasse. Una persona che pensa di dover osservare scrupolosamente tutte le leggi e che alla fine non riesce a cogliere la cosa più importante, l'umanità, in tutto questo. E dove manca, si perisce davvero. E la parola perisce che utilizza Coelet, in fondo, è una parola diventare spoglio, come un albero che perde le sue foglie. Una persona che si attiene troppo meticolosamente alla lettera diventa vuota, desolata, spoglia, perché manca di ciò che costituisce la vita, lo spirito, il cuore. Il nostro testo mette in guardia a questo. Ma naturalmente non dobbiamo nemmeno essere empi e stolti per non morire prima del tempo. Perché ovviamente il testo, con il suo monito contro una giustizia troppo rigida, non significa che dobbiamo agire in modo eccessivamente ingiusto, né tantomeno dobbiamo agire in modo eccessivamente sciocco. Si tratta quindi di trovare la giusta misura. Ma qual è la misura giusta? Sentiamo due risposte a questa domanda. E poi dico una che ci dà Dietrich Bonhoeffer. La prima è bene che tu ti attenga all'una e non lasci sfuggire di mano l'altra. Coelet riprende così il consiglio che ha appena dato: non essere troppo giusto, non essere troppo saggio, ma anche non essere troppo giusto, ingiusto e troppo sciocco. Non essere un cavaliere dei principi, ma nemmeno uno che cerca solo il proprio vantaggio e attraversa la vita con i gomiti per farsi spazio. Piuttosto mantenete la giusta misura. Ma qual è la giusta misura? Secondo insegnamento. Lo dice l'ultima frase del nostro testo: chi teme Dio sfugge a tutte queste cose. Chi teme Dio sfugge al pericolo di essere rovinato e perdere la mente e il cuore. Chi teme Dio sfugge al pericolo di morire prima del tempo. E questo sembra più coerente, perché Dio stesso agisce in questo modo. Ma allora cosa significa per noi? Dove sono i principi? Per fortuna, Dietrich Bonhoeffer nella sua etica ci insegna che noi non abbiamo principi. Lui lo fa per radicalizzare, se non l'unico principio di non avere principi. Ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo decidere, perché ogni volta ci sono altre persone coinvolte e dove ci sono persone non posso applicare dei principi, ma devo sempre prendere una decisione etica, una decisione pro o contro, che deve tenere conto della situazione. Ecco. E così noi siamo chiamati a trovare noi. È chiaro che è più difficile di essere senza principi. È più difficile perché ce lo dobbiamo inventare noi. E noi nel Catechismo abbiamo anche già parlato delle frasi che vogliono in fondo concentrare i 10 comandamenti. Ama Dio e il prossimo come te stesso. E poi Agostino dice ama e poi fai quello che ti pare. Perché chi ama non fa male all'altro. Ma sono principi che sono devono essere riempiti da noi. Perché se la fede è relazione, la nostra relazione con Dio ci porta a prendere delle decisioni. E Bonhoeffer dice sì, dobbiamo scegliere fra il male e il male minore. E se sbagliamo possiamo arrivare da Dio e chiedere il suo perdono perché abbiamo scelto il male peggiore, maggiore. E quindi questa è la nostra regola. Sembra un po' come alla fine Coelet, molto realistico, ma altro non possiamo fare per non diventare come i farisei, dei cavalieri di principi o come altri che vogliono una vita legalistica e dirci cosa dobbiamo fare. E così concludo, perché so che molto spesso succede che qualcuno vorrebbe delle chiare regole. E io nella chiesa di Catanzaro avevo una signora che proveniva dalla chiesa pentecostale e dice sempre, Jens, ma io non capisco perché tu non mi dici mai cosa devo fare. Dice, guarda, io non voglio mica una piccola copia di Jens, del pastore. Tu sei tu e io sono io. Al massimo, e questo è già troppo secondo me, potrei dire io se fossi nella tua situazione farei così. Ma già questo è al limite. Perché io devo solo portare le persone a prendere una decisione. Perché non ho nessun diritto e nessuno di noi ha diritto a dire all'altro tu devi fare così. Ecco. E così il testo che cominciava un po' strano, però che l'abbiamo riempito di vita. Amen. Amen.